24 mattino.
8 e 17 minuti, ancora una buona giornata da tutta Radio 24. Inizia una settimana importante perché a metà settimana la Federal Reserve taglierà il costo del denaro. È un appuntamento importante per i mercati, ma di fatto è un appuntamento importante per l'economia in generale e fino anche ai nostri portafogli, perché poi come conseguenza ci saranno dei movimenti sui tassi e anche sui mutui. Certo, non a breve scadenza, perché per quanto ci riguarda dobbiamo guardare alla Banca Centrale Europea, che già ha agito sui tassi la scorsa settimana, ma questo è un trend importante, quindi le indicazioni che arriveranno dalla Federal Reserve saranno importanti. Dunque, io sono Enrico Pagliarini, con me c'è c'è anche Pietro Lacorte, c'è Carmelo Lauricella alla parte tecnica, Marco Santoro in redazione, poi la redazione si sta popolando di altri nostri colleghi. Questa mattina non c'è Simone Spezia perché noi alle 4.50 grosso modo ci siamo sentiti. Simone sta benissimo ma non è qui nel nostro studio, ci colleghiamo con il centro di Milano. Simone,
sì,
spieghiamo cosa è successo, così tranquillizziamo
allora,
tutti.
Un piccolo incidente, siamo sereni, tutto bene, fisicamente tutto bene, le nostre due macchine sono ferite, siamo stati in attesa della polizia municipale, della polizia locale di Milano, perché le assicurazioni tutti ci avevano detto dovete aspettare i rilievi della locale, poi la locale è arrivata e ci hanno detto guardate potevate fare la constatazione amichevole, dunque sono due ore
fantastico.
E mezza che siamo, è stato bellissimo.
Sono arrivati i vigili?
Sono arrivati, okay, sono qua, okay. Stanno facendo tutti i rilievi, tutti i controlli, tutte le cose, stiamo fermando i tram, il traffico in via Porro Lambertenghi, quindi chi fosse in zona e trova un po' di casino sappiate che è colpa di Spezia, cioè
perfetto.
Tra le cose di cui mi possono incolpare c'è anche questa, evidentemente.
Perfetto, benissimo. Il direttore Paolo Miele collegato con noi, buongiorno.
Sono collegato, io non credo assolutamente, sono cospirazionista, questa versione di Simone Spezia. Secondo me lui si è andato a farmi esaltato da Sinner, alle 6 ha detto perché non farsi una partitella a tennis, lì si sarà slogato,
guarda, caro Paolo,
ha simulato un incidente.
Caro Paolo, ti manderò le foto, adesso c'è anche il gessetto intorno alle auto, quindi ti manderò foto di tutto quanto.
Le ho viste le foto perché sto facendo un'indagine da stamattina, le ho viste le foto delle auto, così, ma io voglio sapere prima quello che facevi,
perché sentivo
un toc, toc, toc. Sì, da quando c'è Sinner, hai perso
come
la
dice
testa,
Panatta,
Pof. Simone, dai, tienici aggiornato, ci sentiamo più tardi.
Certamente, ci vediamo più tardi.
Finalmente si sentono anche i clacson di Simone, oltre ai clacson miei. Perché tutti e due.
Sono tutti quelli che si stanno lamentando che il traffico è bloccato. Allora, la notizia con cui noi abbiamo aperto le edizioni di questa mattina del giornale radio, se non altro quella delle 6, è che Trump ha subito un altro, diciamo, presunto attentato, però il Secret Service, il servizio segreto che deve proteggere gli ex presidenti, pare che sia invece abbastanza convinto. Questo è un altro grande tema che imperverserà nei prossimi almeno giorni nella campagna elettorale americana.
Beh, certo, convinto, perché poi nel frattempo sono uscite le prove. Mentre Trump stava alla quinta buca del campo da golf di Palm Beach dove stava giocando, è sbucato da un cespuglio un fucile e l'hanno individuato, hanno inseguito, non l'hanno ucciso l'attentatore, l'hanno inseguito, l'hanno individuato, era uno tra l'altro che aveva rilasciato un'intervista al New York Times qualche tempo fa per dire che lui voleva fare andare in Afghanistan a reclutare degli afghani per difendere l'Ucraina, insomma un tipo un po' bizzarro, e domani se ne leggerà meglio. Ma così la notizia ha risvolti meno tragici dell'attentato di luglio. Comunque due attentati, il New York Times dice che due attentati gli dà credito, sono troppi, lo dice anche il Washington Post, e attraverso un'intervista dice che visto che mancano 50 giorni alle elezioni forse sarebbe opportuno che a questo punto, in quanto anche ex capo di Stato, fosse assistito da un servizio di sicurezza a livello pari a quello che assiste Biden. Dice, per 50 giorni facciamo un'eccezione, in genere ci sono livelli di sicurezza diversi, mi sembra una osservazione giusta, anche se non la fa propria il New York Times, la fa attraverso un'intervista. Allora, a me quello che ha colpito di più, come ti dicevo stamattina quando abbiamo chiacchierato sui giornali, è l'assenza di un'adeguata, sui giornali italiani, di sì, un'adeguata celebrazione dei 2 anni dall'uccisione di Mahsa Amini in La ragazza del velo in Iran. Per 1 anno c'è stato l'ira di Dio, nel senso che l'abbiamo seguita costantemente. Oggi, a parte un pezzo di proporzioni adeguate sul Corriere della Sera e un commentino sulla stampa, mi sembra che non ci sia quasi niente. E devo dirti la verità, mi ha molto colpito favorevolmente un pezzo di Giulia Marchina sul Fatto Quotidiano, però pubblicato ieri, che ha provato ad andare alle manifestazioni in piazza che erano state organizzate dai dissidenti iraniani già sabato, perché il caso Mahsa Amini durò 2 o 3 giorni. Il 16 settembre è il giorno della morte, ma insomma fu rinchiusa in carcere prima. Hanno fatto le manifestazioni, dice che non c'era assolutamente nessuno, nessuno ha fatto una campagna perché si protestasse, e anche in Italia, a parte il Manifesto e soprattutto Avvenire, i giornali italiani da un po' di tempo trascurano, da mesi e mesi trascurano, perché io
ti sei fatto un'idea, per quale motivo?
Ma secondo me perché l'Iran è il grande protettore di Hamas, capisci? E quindi, riassorbiti dalla guerra di Israele, ogni discorso che va a colpire l'Iran. Guarda, non credo sia un calcolo fatto su un foglio di quaderno a quadretti, ma un calcolo, come dire, non consapevole, perché parlare male dell'Iran in questo momento sembra come parlare male del mondo che l'Iran assiste. Per cui le donne iraniane hanno fatto anche loro le spese della guerra di Gaza e nessuno se le ha più filate, nonostante siano successi dei casi clamorosi, perché l'Avvenire, ti ripeto, l'ho seguito l'altro giorno. È successo che il capo dell'anticorruzione è stato in Iran indagato proprio per corruzione, ma insomma
sì. Allora, a questo punto no, confermo che sulla stampa italiana non ci sono notizie su questi 2 anni dalla morte di Mahsa Amini. Noi ne abbiamo parlato questa mattina molto presto, parlando di un caso di una ragazza italiana che è arrivata in Italia, un attivista che è scappata dall'Iran e poi si è stata coinvolta in una storia molto strana, particolare, in Italia, in Calabria in particolare. Però sì, questo è è oggettivo che ci si sia un po' dimenticati di questa, oltre che
insomma,
di questa ragazza,
dai, sì, certo, è come sì. Se 2 anni dopo, insomma, un caso che fu mondiale.
Sì, sì.
E allora,
il caso del weekend è invece quello del weekend, ma probabilmente anche delle prossime settimane, il caso Open Arms o il caso Salvini, con qualsiasi riferimento
io
vogliamo
lo
fare.
Dico sempre a Simone, i grandi casi ci sono nel weekend, quindi o lui decide di smetterla col tennis e presentarsi anche il weekend, sarebbe meglio fare vacanze a mercoledì e giovedì, perché nel weekend capitano sempre delle cose importanti, come la richiesta di condanna per Salvini. Qui il copione è sempre il solito, i partiti alleati che lo difendono, i partiti, è il solito da 32 anni, da quando esiste Mani Pulite, i partiti d'opposizione che lo accusano, dicono non si può intervenire un conflitto fra politica e giustizia. I commentatori, che sai, al 32esimo anno in cui scrivono sempre lo stesso articolo, ex giudici, ex magistrati a riposo, che trovano il momento di riaffacciarsi sui giornali, il caso di Armando Spataro, Giancarlo Caselli, e dire indegna la politica, non si fa così, e il presidente della NM Santa Lucia. Forse l'unica novità è che questa volta il Foglio, che è un giornale che normalmente difende, garantista, difende i deputati,
sì,
sostiene, ma questo sosteneva da tempo, che nel merito, a parte l'opportunità del caso attraverso la penna del suo direttore, che nel merito hanno ragione i magistrati, nel merito della vicenda, insomma il Foglio non dico che sia colpevolista, ma beh, ti leggo il titolo: no, cari garantisti, il processo Salvini non ha nulla di politico, il carcere a 6 anni è ridicolo, il processo no, augurarsi che Salvini venga condannato è sciocco, ma dovesse succedere, 2 suggerimenti, commutare la pena e costringere il vice premier a studiare i trattati europei e a farsi un giro su una organizzazione non governativa. Praticamente gli dicono che nel merito ha torto, anche se la condanna, cioè la richiesta di condanna, appare eccessiva. Altra cosa che appare sui giornali, te lo dico rapidamente perché non voglio perdere tempo, sono 2 interviste parallele molto godibili a 2 personaggi che continuano, sono nell'ombra, continuano ad avere un ruolo politico, una influenza sulla politica.
Sì, un'influenza, esatto.
Tra loro amici. Sì, tra loro amici Massimo D'Alema e Luigi Bisignani, uno intervistati tutti e 2 da giornalisti molto bravi, Francesco Verderami sul Corriere della Sera e Francesco Olivo sulla Stampa, in cui vengono, tipo, i 2 sono amici anche se sono quasi coetanei, dei 70enni. E allora D'Alema, Verderami, con un'abilità veramente luciferina, viene fuori io, insomma sembra che sia stato durante la guerra di Serbia, lui parla della guerra di Serbia ma facendo allusioni alla guerra la guerra del Kosovo, no? Quella che gestì da Presidente del Consiglio, come che la riportano alla guerra d'Ucraina, e ci sono dei particolari divertenti, uno in cui dà del cretino, di fatto non così, adesso sono io che esagero.
La tua interpretazione, però, per farci capire, sì? A chi?
Che chiedeva le elezioni a Prodi, a Romano Prodi, perché dice che chiedeva le elezioni anticipate in un momento così grave, mentre lui si giostrava e metteva accantonava Blair e assecondava Clinton, e poi volevano escludere l'Italia dalle decisioni a fare un quartetto, ma lui disse no, voglio un quintetto, insomma è il mio ruolo, e suggerisce alla fine di questa intervista per la soluzione del caso ucraino quella che gli sembra giusta per la Serbia, cioè di fare un referendum in Donbass come si fece nel Kosovo. Sembra semplice, ma vorrei dirgli vado a organizzare tu un referendum, cioè i russi non sembrano avere disposizione a dire vabbè, ci ritiriamo, si faccia un libero referendum sotto le insegne delle Nazioni Unite, insomma è un finale un po' ingenuo. Bisignani invece interviene più direttamente sulla Meloni, che dice che se la prende con lui, che lo tiene, che lui dice di averlo letto sui giornali, che però lui è un grande estimatore e amico del ministro della difesa Crosetto, che dice che dovrebbe essere giudicato un eroe nazionale perché nella denuncia dei servizi segreti. Cosa pensa della vicenda del dossieraggio e delle sue accuse all'AISE? In un paese normale dovrebbero dargli una medaglia, ha denunciato lo scandalo del dossieraggio, invece dicono che è colpa sua, incredibile. Insomma, difende Crosetto, contro anche queste sono malizie di anziani potenti.
Paolo, abbiamo concluso il nostro tempo, però se vuoi aggiungere un pizzico in particolare veloce.
Io non posso per bilanciare anche le cose.
Non citare.
Ci sono due casi. Sì. Un caso è quello dei fratelli Emiliano, spunta un altro appalto ai fratelli Emiliano, anche lì lui non ne sapeva niente, fa ridere, ma soprattutto
in
c'è
Puglia.
Un sexy gate, questo in Puglia, invece sì. C'è un sexy gate a Ostia dove un esponente del PD, presidente del 10° municipio, Mario Falconi, è stato accusato, non si capisce ai giornali da chi, di aver fatto, avuto dei rapporti sessuali con una sua collaboratrice in Pineta. Lui dice che in Pineta non ci va a fare queste cose da quando aveva 21 anni, adesso di anni ne ha quasi 80. E la signora è la sua compagna ufficiale, lui è vedovo, però cominciano a insinuare anche che porta la fidanzata in comune, che la faceva gestire pratiche, dava ordini, qualcosa di simile al caso Boccia San Giuliano. Non ha nessuna rilevanza politica se non per il fatto che lui dice che l'attacco viene anche dai suoi, cioè non è un attacco che viene dall'opposizione, dalla destra, ma c'è anche del fuoco amico, però non è più specifico. Ma fa ridere la vicenda della Pineta, dove non spunta un verbale di questa scoperta di un rapporto sentimentale in Pineta fra un signore di 80 anni e la sua legittima compagna. Sarebbe divertente se questo verbale, ammesso che ci sia, spuntasse da qualche parte. Basta, il resto non mi ha interessato più che tanto.
Molto bene, Paolo Mieli, ci risentiamo.
Lui si chiama
domattina.
Mario Falconi, non so
Mario
se
Falconi,
l'ho
sì.
detto.
No.
Mario Falconi, questo presidente del 10° municipio Ostia. Ci sentiamo domani mattina e speriamo che Simone non vada a giocare alla solita partitella alle 6 di mattina.
Domani esatto. Mi preoccuperò io di verificare, di controllare.
Bravo, vai a casa sua, dormi con lui, dormi a casa sua.
C'è qualcuno che ha ipotizzato che io dorma in radio, che effettivamente in alcuni casi non sarebbe manco male. Così
per una notte vai a dormire a casa
di Simone. Sì,
ciao,
così.
Grazie mille.
Buona giornata.
Davvero.
Le 8:34 minuti, adesso una pausa, poi parleremo di sicurezza o insicurezza, dipende dai punti di vista. Comunque i dati pubblici, partiremo dai dati, così i dati sono inconfutabili, pubblicati questa mattina dal Sole 24 Ore, e il titolo è: reati in aumento, in testa Milano, Roma e Firenze. A tra poco.
24 mattino.
Mancano 22 minuti alle 9, una buona giornata da Enrico Pagliarini, da tutta Radio 24. Questa mattina ci occupiamo anche di criminalità, di sicurezza o insicurezza, dipende dai punti di vista, partendo dai dati che sono stati pubblicati questa mattina dal Sole 24 Ore. Il titolo che ci apre a questi numeri è: reati in aumento, in testa Milano, Roma e Firenze. Michela Finizio è una delle due firme di questo articolo, collega del Sole 24 Ore. Ciao Michela, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In estrema sintesi, poi con calma commentiamo magari più nel dettaglio, però che cosa emerge dai numeri che voi avete raccolto, messo in fila? Sono numeri pubblicati sul Sole, ma la fonte è il Ministero dell'Interno, quindi riguardano le denunce dei crimini in Italia.
Sì, ogni anno noi riceviamo dal Ministero il dato consuntivo e consolidato relativo all'anno, l'ultimo anno disponibile, quindi il 2023, con alcuni trend sul 2024, e li rapportiamo questi dati relativi alle denunce alla popolazione residente. Ne emerge una classifica che è poi quella che hai citato tu, insomma Milano, Roma e Firenze prime in termini di denunce in rapporto alla popolazione. Stiamo parlando di dati che comunque mettono le città metropolitane in testa in questo fenomeno, perché sappiamo essere, per motivi sia turistici che di presenza di city users, e quindi aumentano insomma le occasioni di criminalità anche in questi territori, e in testa insomma per numero di denunce. Stiamo parlando di fenomeni emersi, perché in Italia sappiamo sicuramente che ci sono anche tanti reati che non vengono rilevati dalle forze dell'ordine, in quanto c'è un numero oscuro purtroppo che non viene denunciato. Però questo dato sicuramente ci fa capire che il 30% delle denunce si concentra nelle città metropolitane, quindi in testa nella top 10 ce ne sono parecchie, insomma, anche se Napoli per una volta quest'anno esce dalla top 10 e lascia il posto a Venezia. E quindi insomma è un po' consolidato questo aspetto, ma soprattutto rispetto agli anni precedenti c'è un trend in aumento rispetto agli anni del pre-Covid. Quindi se anche negli anni della pandemia c'è stato un arresto anche della criminalità a causa del blocco degli spostamenti, i reati in realtà hanno cominciato a recuperare dopo la pandemia e addirittura oggi superano i livelli precedenti al 2019.
Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi. Come commenta questi dati, numeri, che lei ovviamente conosceva già prima di leggere il Sole 24 Ore, essendo sottosegretario all'Interno?
Sì, ma diciamo che i dati, i miei ricalcoli numerici dicono sicuramente tanto, danno la proiezione di quelle che sono le più importanti fattispecie criminali, in modo particolare concentrate in alcune città, ma non dicono tutto. Secondo me i dati vanno letti sempre in riferimento ai contesti. Il fatto che siano le città metropolitane quelle maggiormente colpite da alcuni fenomeni criminali ha portato il Ministero dell'Interno, il Ministro Piantedosi, a creare un forum specifico sulle città metropolitane. Noi abbiamo un tavolo aperto mensilmente con i sindaci di Milano, Roma, Napoli, ma anche con le altre città metropolitane, proprio per affrontare con loro in sinergia, in una logica di collaborazione, tutti quei fenomeni, diciamo così, dell'allarme sociale che creano insicurezza sui territori. Da questi dati emerge che cosa? Che la sicurezza è una priorità del Paese, è un bene che va tutelato, è un valore che va difeso, è un diritto che va protetto, e quindi tutto quello che il governo sta mettendo in campo va esattamente in quella direzione: alzare il livello di sicurezza dei cittadini, migliorare la qualità della sicurezza dei cittadini, perché sicurezza è libertà, sicurezza è vivibilità, per migliorare quindi le condizioni delle nostre città.
Allora, le vorrei fare un paio di domande, una di carattere più politico e una invece un po' più operativa. Dal punto di vista politico, di fronte a questi dati, alcune forze politiche potrebbero dire che c'è un'emergenza criminalità perché i dati sono in aumento invece di diminuire. Voi in passato, di fronte a dati in aumento o anche di fronte a casi specifici, dico voi come partito, come forza politica, ma anche come diciamo centrodestra più in generale, questo allarme criminalità l'avete sollevato più volte, quindi non mi stupirei se è una forza politica.
Io non parlerei di allarme criminalità, io parlerei di o di emergenza criminalità, io parlerei di priorità relativa alla sicurezza del paese. Guardi, per tanto tempo la sicurezza in questo paese è stata considerata un costo, io invece credo che la sicurezza non sia un costo ma sia un investimento. Io ritengo che la sicurezza sia una precondizione fondamentale per poter migliorare la qualità della vita del nostro territorio. Se noi vogliamo attrarre capitale, attrarre investimenti, attrarre turisti, bisogna evidentemente alzare la qualità della sicurezza. I numeri non dicono tutto, ci sono alcuni fenomeni di allarme sociale che toccano le nostre città, penso al tema dello spaccio, penso al tema della devianza giovanile, delle baby gang, penso al tema dei reati da strada. Ecco, su questi punti, su questi reati in modo particolare, noi stiamo concentrando la nostra attenzione, e l'azione del governo va a 360 gradi proprio per, ripeto, alzare la qualità della sicurezza, non solo nelle grandi città, perché fenomeni di allarme sociale oggi non vengono riscontrati soltanto nelle grandi città metropolitane, ma anche in città più alte. Quindi bisogna investire sulla sicurezza, bisogna cambiare il paradigma di concezione sulla sicurezza da costo a investimento, ed è quello che stiamo facendo con il ministro Piantedosi.
Allora ricordo agli ascoltatori che possono anche chiamare il nostro numero verde 800 24 0024 oppure mandarci messaggi sia scritti che anche vocali su WhatsApp. La seconda domanda, poi abbiamo una breve pausa, è un po' più operativa. È indubbio, questo lo si dice spesso, ma insomma mi sembra abbastanza percepito da tutti i cittadini, che ci sia poca presenza di forze dell'ordine sul territorio. Non so se mancano gli uomini di o le donne, di sicuro ce ne sono poche per strada. Non so se ci sia il numero adeguato, ma magari rimangono negli uffici, però questo è un problema. E le aggiungo un altro problema che molto spesso viene dibattuto anche dagli esperti che si occupano di questi temi, è che molto spesso le forze dell'ordine sono solo in automobile, cioè non si vede mai più da anni una persona che cammina, passeggia, o a volte ci sono dei gruppi che rimangono fermi davanti alle stazioni, ma dentro le stazioni poi magari nessuno passeggia, nessuno, cioè se uno viene in metropolitana a Milano vede che non c'è mai nessuno tranne i passeggeri.
Ma tanto per dare alcuni numeri, noi oggi abbiamo in Italia abbiamo circa 100.000 poliziotti tra uomini e donne della Polizia di Stato, 110.000 carabinieri, 60.000 uomini e donne della Guardia di Finanza, 40.000 agenti della Polizia Penitenziaria, 40.000 rappresentanti dei Vigili del Fuoco. Quindi sono numeri importanti. Poi ovvio che i territori, i sindaci, le comunità locali vorrebbero sempre avere più forze dell'ordine presenti sul territorio, perché la presenza è non solo uno strumento di controllo del territorio e di prevenzione, ma anche evidentemente di deterrenza. Solo per la Polizia di Stato noi da qui al 2030 abbiamo 40.000 poliziotti che vanno in pensione, e ereditiamo una situazione abbastanza complicata. Alcune scelte fatte nel passato, la legge Madia, la chiusura delle scuole di polizia, i tagli lineari che sono stati fatti sulle forze di polizia, il blocco del turnover hanno evidentemente inciso sugli organici. Noi nella prima legge di bilancio col ministro Piantedosi la prima cosa che abbiamo fatto è aver messo 100 milioni di euro all'anno per 10 anni per poter rafforzare gli organici, non solo con la copertura del turnover, quindi con i pensionamenti, quindi coprire i pensionamenti, ma andare sulle assunzioni straordinarie. Quindi è evidente che la presenza di uomini e donne delle forze di polizia sul territorio rappresentano una deterrenza fondamentale. Quello che sta facendo il governo è quello di rafforzare gli organici proprio per consentire a commissariati, questure, di poter avere gli uomini sufficienti per avere una prevenzione e un controllo. La prevenzione è fondamentale soprattutto con riferimento ad alcuni reati, quindi avere organici all'altezza di quelli che sono i bisogni del paese.
Quindi ce ne sono pochi e vanno assunte più persone.
Ce ne sono, bisogna assumere. Io dico che la parola d'ordine che ha questo governo e che stiamo dimostrando. Noi l'anno scorso, vedo anche questo dato, noi l'anno scorso tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza abbiamo assegnato ai territori oltre 16.000 uomini in divisa. Quindi sono numeri secondo me importanti che denotano un cambio di passo. Assunzioni e di operatori giovani, perché abbiamo bisogno di mantenere elevato anche il livello della sicurezza rispetto a una criminalità che evidentemente anche da un punto di vista tecnologico sta al passo di quelle che sono i bisogni ovviamente anche dei territori. Quindi c'è un grande investimento e io credo che in questa legge di bilancio che stiamo, diciamo così, costruendo anche sul fronte della sicurezza e del rafforzamento degli organici, io credo che ci saranno risorse e soldi per implementare ulteriormente gli organici e le dotazioni delle forze di polizia.
Molteni, rimanga con noi, ci risentiamo tra poco.
24 mattino.
Michela Fenizio.
Sono sicuramente importanti per condurre delle analisi, vero è che non colgono sempre il fenomeno, perché perlomeno a Roma determinati crimini che vengono chiamati di criminalità comune, che possono essere dal furto dell'orologio, dal piccolo scasso, comunque sempre dei danni, non vengono denunciati per la chiara impossibilità di poterli perseguire. Però non è che questi non esistono, però è un sommerso che non emerge nei numeri.
Le forze dell'ordine possono fare prevenzione, ma il vero problema è l'impunità. Oggi commettere certi reati ti permette di rimanere in libertà e di ripeterli.
Sull'importanza della denuncia ribadiamo che è importantissimo denunciare anche i piccoli reati. Certo, a volte costa tempo, fatica, impegno, però è importante poi perché tutto questo finisce nelle statistiche e le statistiche creano un dibattito che stiamo facendo anche in questo momento. Michela Finizio del Sole 24 Ore, quali sono i dati che più ti hanno colpito di questa analisi approfondita che voi avete fatto e pubblicata oggi sul giornale?
Sì, certo. Beh, intanto vorrei rassicurare gli ascoltatori che è un po' difficile, ce l'hanno anche detto gli esperti, parlare di criminalità in aumento in termini di emergenza, perché sicuramente stiamo parlando di un dato che rispetto a quello di 10 anni fa, da quando è iniziato insomma il trend calante dei reati negli ultimi 10 anni, è sicuramente inferiore. Rispetto al 2013 stiamo parlando di un 17% in meno di denunce, quindi oggi stiamo sicuramente nella parte bassa della curva, insomma. Però detto questo, ci sono dei fenomeni che preoccupano, in particolare legati, vabbè, alle truffe online, che sono proprio aumentate, continuano ad aumentare, ma soprattutto anche a quelli che sono dei reati violenti in termini di percosse, che sono in aumento rispetto al pre-Covid, e le rapine in pubblica via. Alcuni esperti che abbiamo contattato ci hanno parlato di un fenomeno che non è solo legato, diciamo, alla rapina in termini economici, predatoria, insomma, ma soprattutto a un'aggressività in pubblica via che, insomma, porta a questi fenomeni in aumento, anche e soprattutto tra la popolazione più giovanile. A livello urbano sono fenomeni che preoccupano molto, perché diciamo che creano e generano allarme sociale anche a livello di percezione tra i cittadini, e questi sono aspetti che sicuramente vanno monitorati più di altri.
Molteni, lei pensa che ci sia una mancanza di capacità operativa delle forze dell'ordine, che a volte sono anche ingessate nelle loro possibilità, cioè andrebbe un po' liberata, se non altro dal punto di vista burocratico, ma a volte le forze dell'ordine non muovono dito perché possono esserci delle conseguenze a volte pesanti su quello che fanno le forze dell'ordine.
Ma io però non parlerei di incapacità operativa delle forze di polizia, perché sarebbe una visione, diciamo così, un'accezione negativa dell'operato delle forze di polizia. Invece noi, oltre a ribadire che bisogna denunciare, ribadiamo anche che serve rispetto nei confronti delle forze di polizia, cosa che non sempre accade. Vediamo il numero di aggressioni e violenze anche nei confronti delle forze dell'ordine, e diciamo che abbiamo delle forze di polizia, e lo dico io alla delega alla pubblica sicurezza, che sono tra le migliori al mondo per capacità, per professionalità e per competenza. Tra l'altro noi stiamo anche aiutando le forze di polizia a poter agire e a poter operare in maniera più efficace. Ad esempio, nel DDL sicurezza che approveremo questa settimana alla Camera, dotiamo finalmente per la prima volta le forze di polizia delle videocamere sulle divise, che sono uno strumento straordinario di operatività, di trasparenza, di verità, di certezze, e aiuta anche, diciamo così, l'operatore durante soprattutto le attività di controllo, ed è anche evidentemente una deterrenza importante proprio nell'operatività delle nostre forze di polizia. Quindi noi dobbiamo mettere, sì, questo è vero, sempre di più le nostre forze di polizia nelle condizioni di poter operare al meglio, con competenza, con professionalità, esercitando quella funzione di controllo del territorio, di vigilanza, di prevenzione, che diventa evidentemente necessaria e indispensabile per garantire la sicurezza delle comunità e dei territori. Io spenderei una lancia e spezzerei una lancia fuori le nostre forze di polizia, perché io giro molto, vedo anche le forze di polizia di altri paesi, e le nostre forze di polizia non hanno da invidiare a nessuno nulla per quanto riguarda l'efficienza e la capacità operativa. Ovviamente vanno messe nelle condizioni di poter operare nel miglior modo possibile, e questo è quello che stiamo ovviamente facendo. Se mi consente, la sua collega prima citava dei dati, no? E evidenziava il relativismo del dato. Alcuni reati rispetto a 10 anni fa sono in calo. Questo è una lettura che ci consente, ad esempio, negli anni 90 noi avevamo quasi 1000 omicidi all'anno, quest'anno siamo a meno di 300, ma abbiamo sempre 300 omicidi che ovviamente vanno contrastati. Quindi i dati vanno letti, vanno giustamente analizzati come stiamo facendo, ma vanno presi in maniera assolutamente relativa.
Francesco da Roma, buongiorno.
Buongiorno, io chiamo da Roma e volevo intervenire per quanto riguarda una cosa. Si percepisce molto, sia a Roma che dall'altre parti, la mancanza della certezza della pena. È una cosa indispensabile. Se ancora c'è la legge che fino a 3 anni non si va in galera, se ci sta una sovrappopolazione nelle carceri, invece di fare i ponti bisognerebbe fare carceri e poi la certezza della pena. Perché se mi entra un immigrato per lavorare va bene, se mi entra un immigrato per delinquere, la certezza della pena mi rende più tranquillo, e quello manca. Io ero della Lega, sono stato candidato 3 volte alle elezioni e poi mi sono allontanato, perché francamente non c'è questa percezione che c'era una volta nella Lega e nel centrodestra.
Molteni, dovete lavorare per riagganciare Francesco da Roma. Così la saluto.
Sì, io direi assolutamente sì. Io direi che bisogna fare sia i ponti che le carceri, cioè tutto quello che serve allo sviluppo del paese deve essere ovviamente fatto. Il tema della certezza della pena è il tema dei temi, che però tocca evidentemente un altro segmento del percorso sicurezza giustizia, che è quello della funzionalità, dell'efficienza del sistema giustizia del nostro paese. Questo cosa dimostra? Che le forze di polizia operano efficacemente in tempi rapidissimi, cioè riescono in tempi rapidi a far desistere il criminale, dopodiché o lo spacciatore, dopodiché la certezza della pena vuol dire che colui quale commette un reato non ce lo dobbiamo trovare esattamente nello stesso posto commette lo stesso reato, e la riforma della giustizia
la dobbiamo salutare.
Tutti quelli che stiamo facendo vanno esattamente in questa direzione.
Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Michela Finizio, vi invitiamo a leggere il pezzo che assieme alla collega Casadei è pubblicato sul Sole 24 Ore. Michela, ciao, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Dobbiamo chiudere, le notizie di GR24 tra poco.